Il numero magico è 14. Sono i senatori che servono a Giuseppe Conte per ottenere la maggioranza senza quelli di Italia Viva. Il Presidente del Consiglio sembra che sia sulla buona strada per averli. Una parte è già pronta, l'altra si sta già preparando, organizzando a quanto pare l'uscita proprio dal partito di Matteo Renzi, che a questo punto appare decisamente isolato, con una patente di inaffidabilità affibbiatagli da Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, che hanno dunque chiuso le porte ad una permanenza dell'ex Presidente del Consiglio nel loro perimetro. Tutto si giocherà lunedì alla Camera e martedì al Senato, vedremo. Intanto si sfiora il milione di persone vaccinate, mentre il virus rialza timidamente la testa in Cina. 144 casi in 24 ore ai massimi da marzo e qualche preoccupazione che anche là inizia ad esserci. E noi alle prese coi colori e con le nuove regole, delle quali la principale potrebbe essere il divieto di bloccare l'asporto delle bevande dalle 18 in avanti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia. You got the money, I've got the feeling that you got something to say to me, honey. I'm loving the weather, it's now or it's never. We can bust this town tonight and forever. Tonight is the night we're leaving together. Come on.
Guardate, care ascoltatrici, cari ascoltatori, che questa vicenda qua della Conta in Parlamento dà esattamente la misura di come certe battaglie nelle quali i politici si lanciano e spingono anche noi a lanciarci con mille discussioni sui social siano frutto di una ipocrisia di fondo. A questo punto viene da dar ragione ai vecchi attrezzi della politica come Clemente Mastella o Bruno Tabacci, che in queste ore si stanno operando appunto per mettere sulla truppa dei cosiddetti responsabili. Perché quelli che prima erano i Volta Gabbana adesso diventano i responsabili, no? A seconda della parte politica alla quale uno appartiene. E anzi, adesso sono diventati i costruttori. Sia chiaro, io qua non sto dando giudizi morali su questi parlamentari che decidono o di cambiare casacco o di sostenere il governo. Ah no, possono avere benissimo le loro ragioni politiche. A me la cosa che trovo veramente curiosa, anche normale per certi aspetti, però sulla quale dovremmo puntare l'attenzione, è questa differenza di lettura che viene data a seconda di dove ti trovi, no? Per cui appunto quando erano quelli di Berlusconi nel 2010 erano i Volta Gabbana, i traditori, i mostri, e adesso sono i costruttori. Viceversa, oggi abbiamo il giornale per esempio che titola proprio sui Volta Gabbana, e il Fatto Quotidiano che parla dei costruttori. Ma mettiamoci d'accordo su questa cosa. È una democrazia parlamentare, queste cose succedono. Punto. E mettiamoci il cuore in pace. Anche sul tema del Movimento 5 Stelle, come vedete, le posizioni massimaliste, quando si esprimono delle posizioni massimaliste, poi sostenerle fino in fondo è difficile. E allora il Movimento 5 Stelle è il partito che sosteneva la necessità di eliminare il vincolo, cioè di mettere il vincolo di mandato, per cui se vieni eletto con una forza politica devi restare legato a quella, e poi se cambi partito, se cambi posizione, devi dimetterti. E adesso però di fatto accetti che questo avvenga in Parlamento a tuo beneficio, cioè a beneficio della tua maggioranza. Ripeto, non è un giudizio politico, è un giudizio sulla comunicazione che se ne fa. Luigi Di Maio.
Io ho fatto un appello a condividere i valori europei, quelli dell'eguaglianza, della solidarietà, del rispetto della dignità umana, in questo momento di difficoltà in cui abbiamo persone che muoiono e tanti contagi che ci preoccupano. Allora, rispetto a questo, tutti coloro che vogliono costruire, non distruggere, condividano con noi questo progetto.
I costruttori, appunto, i costruttori. Oh, ne parliamo se volete, tanto al 349-238-6666, numero al quale state scrivendo già numerosi, anche con le vostre voci se volete, per gli WhatsApp audio, anzi molto volentieri, perché poi torneremo a parlare di politica e continueremo a farlo, lo faremo più avanti ovviamente con Paolo Mieli, ci sarà un po' in rassegna stampa, sarà con noi Giancarlo Cancelleri, vice ministro appunto del Movimento 5 Stelle, al quale faremo qualche domanda anche su questo evidentemente, vice ministro alle infrastrutture, e poi sarà con noi Lina Palmerini, editorialista del Sole 24 Ore, perché c'è bisogno forse di una mappa della crisi, di qualcuno che ci aiuti a mettere qualche punto fermo e capire dove si va a parare, perché le scelte di anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono andate in questa direzione, perché qualcuno oggi si chiede e dice come mai Mattarella sta consentendo al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di andare a cercarsi la maggioranza in Parlamento, cosa che almeno in parte non aveva consentito a Matteo Salvini quando ci fu la crisi di agosto, quella del papete. Qualcuno se lo chiede, ne parleremo anche di questo con Lina Palmerini, per cercare di rispondere ovviamente alle domande che qualcuno si fa. Là al 349-238-6666, ma anche sui nostri canali social. Ci trovate su Facebook, siamo in diretta anche là se volete, se avete questo desiderio anche di vederci, e poi su Instagram l'account è 24 mattino. Seguiteci là, commentate le cose che mettiamo ogni giorno se volete, e ci siamo con piacere. I social servono, lo dico sempre appunto, anche come interscambio tra noi per parlarci, al di là di queste due, per andare oltre questo paio d'ore di radio. Ancora Di Maio, lavorare, ben venga chi vuole aiutare.
Dobbiamo continuare a lavorare, perché c'è un decreto ristori da fare per aiutare gli esercizi commerciali e le imprese in difficoltà, uno scostamento di bilancio per rimandare le cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate. Mettiamoci al lavoro, continuiamo in questa direzione, e ben vengano tutti coloro che vogliono rilanciare l'Italia.
E ancora il vice, cioè il sottosegretario al Ministero degli Esteri di Luigi Di Maio, Di Stefano, che dice responsabili, è un modo un po' più sfumato di dirlo, no? Se qualcuno ci vuole aiutare in Parlamento, ben venga.
Tu il curriculum detto, non ce l'hai giusto?
Ho detto nel governo, il Parlamento.
Ah, ok.
Nel Parlamento chi vuole votare la fiducia al governo la vota, non è che possiamo dire sì o no, ci mancherebbe altro.
Ci mancherebbe altro, per carità, chi non sa mai che rifiutiamo. Come vi dicevo, emergono nomi che ben conosciamo, Clemente Mastella, che è stato nostro ospite l'altro giorno, che ha detto no, ma non ci sono io dietro la raccolta dei responsabili, e però i numeri in Parlamento ci sono, questi responsabili ci sono, alcuni tra l'altro potrebbero uscire da Italia Viva, lo dice abbastanza chiaramente chi in Senato ha contribuito a formare la truppa di Italia Viva in Senato, che è Riccardo Nencini, anche qua è uomo nato sostanzialmente nella Prima Repubblica. E chi c'è anche? C'è Bruno Tabacci, là siamo, quando si tratta di raccogliere i responsabili, è più o meno a questo mondo che ti devi rivolgere, al mondo di Clemente Mastella.
Ormai c'è un dato, sul piano anche costituzionale, del cosiddetto partito parlamentare, fu anche l'UDR di Cossiga e mio il partito parlamentare, anche qua ci sarà un partito eventualmente parlamentare, come lo è stato il partito di Renzi, è nato come partito parlamentare, non come partito politico, poi lo è diventato partito politico.
Allora, fermiamoci un attimo, perché non è...
Ed era all'aria che tira, mentre Di Maio era al TG1, Ancora Mastella.
Così Mastella. I 5 Stelle difenderanno fino alla fine Conte, e qua si apre la partita politica. Se resiste il PD e non si va a aprire varchi all'interno, determinando l'idea che magari Renzi assalta e, come dire, diventa di nuovo proprietario del PD, se il PD resiste, Renzi è fottuto; se il PD non resiste, evidentemente vince Renzi e succede quello che succede.
Ma no, caro ascoltatore, lo dico, non c'è nessuna cieca avversione verso il Movimento 5 Stelle, nessun professionismo nell'avversione al Movimento 5 Stelle, è semplicemente una nota di merito, ma non solo sul Movimento 5 Stelle, perché questa storia di Volta Gabbana l'hanno tirata fuori in molti e continuano a tirarla fuori in molti, cioè a seconda della parte politica nella quale ti trovi. Se sei quello dal quale voltano Gabbana per andare in un altro partito e sostenere il governo, sono appunto dei Volta Gabbana. Se invece sei nel governo, nella maggioranza, e questi girano, prendono e dal loro partito vengono a sostenere te, diventano dei responsabili e dei costruttori. È semplicemente così. E quindi il ragionamento è: il massimalismo alla Di Battista, se volete, a questo punto serve a poco.
Io penso si andrà così facendo verso una direzione di indebolimento del Movimento 5 Stelle e diventerà magari un partito come l'Udeur, buono forse più per la gestione di poltrone, di carriere, e non è quello per il quale io ho combattuto, però lo dico veramente senza polemica, io non è che devo per forza fare carriera politica.
L'audio è di ottobre, però il concetto è questo, no? Allora, cosa abbiamo ancora? Ma continuiamo con Mastella, ma sì, dai, sentiamo Mastella.
I Viet Cong, di cui lei ha parlato, come li ha chiamati lei, cioè quelli
ci sono,
che dovrebbero...
Se si va alle elezioni, se io fossi Conte e farei questa strategia, vado alla Camera prima di andare al Senato, dove do l'idea vera, reale, che si può andare a votare. Dopodiché chi sta al Senato decide se vuole stare, andare al voto oppure no, perché è ovvio che si va al voto.
Qualche critica si appunta anche sul Partito Democratico. Cosa viene detto da qualche parte? Le critiche le trovate un po' sui social. C'è anche qualcuno all'interno del PD che di questo si è lamentato. Ha detto: ma noi non possiamo essere completamente appiattiti su Giuseppe Conte, il che non vuol dire non sostenere il governo si sostiene, ma prendere quello che in gergo tecnico viene definito lo spin di Casalino avanti con Conte e replicarlo sugli account social dei ministri e fare dichiarazioni solamente improntate a questo, forse è un pochino troppo. Basterebbe dire semplicemente: si continua a sostenere questo governo con tutta l'autonomia che il Partito Democratico deve avere. A Zingaretti viene chiesto il nome di Conte, è dirimente.
Conte è dirimente, solo questo, il nome di Conte è dirimente per il futuro?
Ma sì, ma io penso proprio di
cioè
sì.
Per voi, cioè fondamentale il nome di Conte, grazie.
Il nome di Conte è dirimente. E poi c'è il giro di patenti di inaffidabilità per Renzi, il ministro Gualtieri.
Abbiamo rivisto e migliorato il recovery plan, accogliendo proposte che venivano da tutti i partiti e anche da Italia Viva. Abbiamo davvero mostrato, e anche il Presidente del Consiglio, da ultimo con le sue dichiarazioni ieri, ha dimostrato una totale apertura, che però dall'altra parte si è scontrata con una altrettanto totale inaffidabilità.
Sempre da Tagadà, di Stefano del Movimento 5 Stelle.
Credo che Renzi abbia ampiamente dimostrato ieri di non essere più affidabile. Per noi la strada è chiusa con Renzi, questo non c'è dubbio.
Sempre dal PD, Orlando.
Ma non è un giudizio personale, è una presa d'atto di quello che purtroppo è successo in queste settimane, in particolare nelle ultime 48 ore.
Così dunque Orlando. Allora, io non penso che si andrà al voto. Chiedo un ascoltatore se penso che si debba andare al voto. Guardi, non lo so, cioè non do giudizi su questo, perché la scelta è veramente nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella e sarà lui a valutare. Nel complesso, devo dirvi la verità, è veramente un'opinione personale questa. Io penso che non sia né scandaloso il fatto, perché molti hanno detto non si manda in crisi un governo durante una pandemia. Non penso francamente che ci sia nulla di scandaloso. Se uno ritiene che questo governo non stia agendo nella maniera giusta, può anche non mi sto riferendo alla situazione specifica, è un ragionamento generale. Non c'è nulla di male a mandarlo in crisi. Sul fatto di votare, a fine gennaio in Portogallo si vota per le presidenziali, a metà marzo, forse anche prima perché sta entrando in crisi il governo, si vota nei Paesi Bassi, quindi forse in pandemia evidentemente si può votare. Detto ciò, non è detto che sia la scelta giusta, io questo sinceramente non lo so e non lo posso dire. Italia Viva che fa? Italia Viva che fa? Renzi.
Se non ci vogliono, noi non diamo la fiducia, ma con molta libertà. Attenzione del debbio però, se loro non ci vogliono, noi continueremo comunque a votare le cose che servono all'Italia.
E Marattin, sempre di Italia Viva, che descrive un metodo di lavoro della maggioranza che non li ha convinti fin dall'inizio e racconta anche di qualche... Perché poi guardate che in queste vicende entrano sì le questioni politiche, ma entrano, come abbiamo raccontato nelle scorse ore, anche delle questioni personali, lo scontro tra ego, le tensioni che attraversano i singoli partiti, le vecchie ruggini, perché poi ci sono vecchie ruggini e lo vediamo nelle interviste di queste ore tra Renzi ed esponenti del partito, del suo ex partito, del Partito Democratico. E quindi sentite Marattin.
Le cose più gentili che ci venivano rivolte erano: ma voi avete il 2%, che parlate a fare?
Così dunque da Italia Viva. Il traffico va. Scrive un ascoltatore: cosa c'è di strano nel fenomeno dei costruttori? I parlamentari cambiano schieramento dai tempi del connubio promosso da Cavour ed era prima ancora dell'Unità d'Italia. Ha perfettamente ragione. Ma infatti io non sono scandalizzato, sono incuriosito da come la cosa venga presa da una parte o dall'altra a seconda di chi è il presunto Voltagabbana. Prendiamo un po' di respiro da tutta questa vicenda, anche se questioni politiche sono in ballo in queste ore, questioni politiche importanti anche in Germania, perché appunto andiamo in Germania con la nostra amica Tonia Mastrobuoni. Buongiorno Tonia, eccoci.
Buongiorno Simone.
Corrispondente alla Germania per Repubblica. Cara Tonia, allora adesso parleremo anche delle questioni politiche tedesche, perché tra l'altro siamo a ridosso di un cambio di era nella CDU, nel partito di Angela Merkel. Però vorrei partire dal Covid. C'è stata oggettivamente una recrudescenza molto forte nel paese, 1200 morti se non vado errato nella giornata di ieri, nelle ultime 24 ore, siamo a 2 milioni di casi di contagio, numeri veramente impressionanti, Tonia.
Sì, il problema è che, come dire, la seconda ondata tedesca somiglia purtroppo alla prima. Italiana, insomma, il virus ha raggiunto le RSA e stanno morendo tantissimi anziani. 10 giorni fa il ministro della salute Jens Spahn ha detto che un morto su due ha più di 80 anni, quindi in sostanza è cambiata la struttura, diciamo, anagrafica del virus, no? Si è diffuso meglio nella popolazione e purtroppo la popolazione tedesca, come quella italiana, è una popolazione piuttosto anziana. E quindi diffondendosi di più tra gli anziani, appunto, il virus fa molto più male, fa morire molto di più. Il secondo motivo è che, ed è anche la ragione per cui Merkel sta pensando di spingere il paese verso un lockdown davvero duro e forse inedito in Germania, cioè addirittura con delle restrizioni, insomma, il divieto di uscire, un po' come sempre, appunto, come in Italia in primavera, è che c'è il timore che si sia diffuso moltissimo questa variante inglese, come viene chiamata, del virus, molto più contagiosa. E quindi è un po' una corsa contro il tempo, nel senso che anche la Germania un po' arranca un po' con, i, no, con la rapidità con delle vaccinazioni, e si sta cercando soprattutto di arginare le infezioni nelle RSA, nei centri anziani, tra gli ultra ottantenni, che sono adesso la categoria che viene sostanzialmente vaccinata.
E che tempi, parliamo tra l'altro parecchio di Germania, lo dico alle ascoltatrici e agli ascoltatori, anche perché, se ben ricorderete, l'ultima stretta arrivata in Italia è arrivata subito dopo la stretta tedesca, perché è un po' il paese guida d'Europa oggettivamente, e quindi quel che succede in Germania di solito viene preso ad esempio un po' riportato negli altri paesi. Che tempi ci sono per queste decisioni, Tonia? Avete un'idea?
Allora, il 20 c'è questa, c'è una telefonata, la teleconferenza, diciamo, di Merkel con i governatori, che è sempre l'occasione in cui appunto si confronta lo Stato con le regioni. Sappiamo che la Germania è uno Stato federale, insomma, quindi le regioni hanno materia esclusiva in tantissimi campi, e lì Merkel credo che spingerà per una non solo per un allungamento delle restrizioni fino a marzo, ricordo che valgono fino al 31 gennaio quelle che attuali, no? Che sono già un po' più severe delle precedenti, insomma, c'è addirittura se si supera una certa incidenza, come accade ad esempio a Berlino, scatta una sorta di divieto di uscire dalla città di 15 chilometri o in altri posti, insomma, c'è questa cosa, il raggio di 15 chilometri. E appunto dal primo, il 20 si dovrebbe decidere del prolungamento del lockdown, e Merkel vuole forse anche delle restrizioni più dure, che potrebbero arrivare fino al limite appunto del divieto di uscire, degli spostamenti controllati, insomma, quelle cose che sono successe un po' in Italia in primavera, che in Germania
Ancora non si sono viste. Ancora non si sono viste. Allora, Tonia, vorrei far sentire un audio, un passaggio di audio, che è quello di un ristoratore di Milano. Così poi ti porto da questo ristoratore di Milano, perché è prevista questa sera la protesta, qualche ascoltatore lo sa, che di alcuni ristoratori che hanno deciso di aprire, di alzare le serrande per una sera e servire i pasti. Sentiamolo, va.
Innanzitutto, questa protesta domani sta dividendo la categoria dei ristoratori, e questo non va assolutamente bene. Le proteste vanno fatte in maniera seria, rispettando le regole. Quindi due scuole di pensiero, ma i ristoratori anche in questo caso si stanno compattando sullo io apro, lasciando alcuni, molti ristoratori e negozi aperti, con le luci accese, la musica, le saracine scalzate, ed altri che invece faranno entrare i clienti a loro rischio e pericolo.
Perché vi ho fatto sentire quest'audio insieme a Tonia Mastrobuoni? Perché, se non ricordo male, Tonia, sulle prime restrizioni, che erano molto più morbide, la Germania si è caratterizzata come uno dei paesi nei quali le proteste sono state più accese. Allora, vorrei capire da te se ti sei fatto un'idea del clima che c'è nel paese in questo momento.
Ma in questo momento le proteste sono state sostanzialmente annullate, ormai da settimane non si sentono più questi Fedenka, che questa associazione di Stoccarda, che però poi si è organizzata a livello federale, ha fatto manifestazioni ovunque. C'è uno strano silenzio, insomma, i negazionisti continuano, io intanto li seguo su questi gruppi Telegram, ovviamente a diffondere teorie complottiste, eccetera, però c'è anche molta paura, credo, perché appunto insomma, c'è molta meno gente per strada, e quindi si è un po' persa questa, per fortuna si è un po' indebolito questo filone di protesta in questo momento. Può darsi che rialzi la testa appena verranno decise restrizioni più dure, però al momento sembra tutto molto più tranquillo rispetto a prima di Natale, e ripeto, stiamo andando verso restrizioni ancora più dure, eppure appunto tutto tace, direi per fortuna.
Senti, Tonia, il tutto, come dicevamo, in una situazione politica interessante, delicata, no? Perché il grande la CDU, il grande partito di Angela Merkel, sta per cambiare vertice.
Esatto, è oggi si apre stasera, insomma, verso le 6 cominceranno gli interventi dei big, tra cui Angela Merkel, la reggente Annegret Kramp-Karrenbauer, ma domani si decide chi sarà il nuovo capo della CDU, il partito di Angela Merkel, e probabilmente il candidato alla cancelleria. ci sono questi tre candidati, uno è Friedrich Merz, brevemente appunto è il candidato più anti-merkeliano, il secondo è Armin Laschet, che è il governatore del Nordrhein-Westfalia, un uomo molto potente, un democristiano d'altri tempi si sarebbe detto, nel senso un uomo di potere, non molto popolare nel paese, però molto forte nel partito, insomma, dove lui conta di avere alla fine la maggioranza dei delegati, però potrebbe essere una vittoria molto sul filo. E poi un personaggio che è cresciuto molto negli ultimi tempi, che è questo Norbert Röttgen, che è un grande esperto di politica estera, di geopolitica, e appunto molto ambientalista, insomma, un ex ministro dell'ambiente. Quindi la contesa è questa. E ti dico, Simone, io non escludo che la brutta crisi di governo italiana in qualche modo possa influenzare anche i delegati. Lo dico senza aver, naturalmente, ho parlato con vari delegati che me l'hanno escluso, hanno detto ma non credo, eccetera, però voglio ricordare che Merz è il candidato anti-merkeliano, anche nel senso che è un candidato molto più scettico e rigoroso nei confronti dell'Europa rispetto a Merkel stessa, cioè è uno che ha detto che il recovery fund sostanzialmente è illegale, quello che sta facendo la BCE per proteggerci dal collasso anche, cioè l'acquisto dei titoli. È un lordo liberale, insomma, coi fiocchi, un tedesco vecchia maniera dal punto di vista e io non escludo che qualche delegato da questa brutta crisi italiana possa in qualche modo concludere che forse sarebbe meglio avere di nuovo un cancelliere austero e quindi Merz. L'unico ostacolo per questo eventuale presidente della CDU che verrà eletto domani sono le elezioni regionali in Baden-Württemberg che ci saranno da qui a due mesi, perché lì la CDU potrebbe prendere uno schiaffo tremendo e quindi la leadership potrebbe essere messa in discussione e potrebbe emergere, insomma, un quarto candidato, un quinto addirittura, cioè o il ministro della salute Spahn oppure addirittura il governatore della Baviera Söder. Io non ci credo molto alla fine all'opzione Söder, perché l'ultima volta che è successo che la CDU ha ceduto, diciamo, lo scettro della candidatura alla cancelleria alla CSU era l'opposizione. Stavolta è al governo e buone possibilità di vincere le elezioni, insomma, quindi
pare complicato. Allora, cara Tonia, io ti ringrazio, Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica dalla Germania, che ci ha anche, come avete sentito, riconnesso le vicende italiane alle vicende tedesche. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa.